puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì.
Ripartiamo dal condominio, cioè le case di Berlusconi ad Antigua, dallo stesso Berlusconi considerate inadeguate o comunque non particolarmente affascinanti perché sembrano un condominio. E ripartiamo con queste considerazioni di Massimo D'Alema ieri sera a 8:30. D'Alema che scopre con una quindicina di anni di ritardo che Berlusconi opera nella sua veste di imprenditore con società offshore.
Certo, il presidente Berlusconi controlla diverse società offshore, da quello che si capisce, investe nei paradisi fiscali. In un paese normale sarebbe sufficiente questo per dire che una personalità non può fare il presidente del Consiglio. Perché non c'era vasino lì.
Ma era bella. E dunque, siccome ha questo intreccio di interessi, lo si è scoperto da pochi giorni, la cosa migliore è che se ne andasse perché è incompatibile.
La cosa migliore sarebbe che se ne andasse, proprio da Presidente del Consiglio, ruolo che non è in grado di svolgere, che è palesemente incompatibile con questa pluralità di interessi, di investimenti, di società, di paradisi fiscali, insomma. Non si
poteva entrarci dentro. Sempre a proposito della vicenda Antigua e dei suoi riflessi sulla politica italiana, sentite il vice direttore del Corriere della Sera Pierluigi Battista dire: beh, è un condominio, ma ha ragione Berlusconi, c'è di meglio.
Berlusconi ha già detto che comunque non gli piace.
No, ma, sì, è ma molto, effettivamente non è un
è molto ben illuminata, ma sembra, cosa ha detto, un condominio. Sembra un condominio.
Ma è vero, però, a vedere la trasmissione.
Non ti piace neppure a te, insomma.
No, no, insomma, ma non voglio dire, ce ne sono di, sì. Le altre ville di cui, che si conoscono di Berlusconi sono molto
sono
più belle,
migliori, sì.
Verrebbe da dire: datemi la casa di Antigua di Berlusconi, che non piace a nessuno, non piace a Berlusconi stesso, non piace ai suoi ospiti che dovevano andarci, non ci sono andati, non piace a Pierluigi Battista. Lo stesso Battista dice: la questione di Antigua è come la legge del contrappasso, prima si è parlato dei problemi immobiliari di Fini, adesso di quelli di Berlusconi.
Lo scontro politico sta diventando uno scontro immobiliare.
È una legge del contrappasso, diciamo, no? Visto che per due mesi si è bastonato molto forte su una casa di 55 metri quadri a Monte Carlo con una società, anzi due società offshore.
Sulla vicenda di Antigua leggo oggi una splendida vignetta sul Fatto Quotidiano di Natangelo con Fini preoccupato: chi è il vero proprietario della banca Arner? Fini è fortemente preoccupato per suo cognato. Intanto, sempre a proposito di Antigua, sentiamo come un ministro, nonostante il fatto che sia stato nominato da pochi giorni, non perde il vizio di occuparsi di cose televisive. Paolo Romani, il quale dice: la puntata odiosa.
Io ho visto la puntata, l'ho trovata francamente odiosa, nel senso che si facevano delle supposizioni basate non su fatti rispetto a una proprietà del Presidente del Consiglio, facendo dei riferimenti, degli accostamenti che non ho assolutamente condiviso.
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, sì, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Anche sì, c'è tutto a manca niente, sì.
Qualche parola di Vendola ieri a Repubblica TV, perché come sapete spesso ironizziamo sul linguaggio Vendoliano. Una dimostrazione è proprio questa, quando parla della privatizzazione della politica durante l'epoca berlusconiana, su cui insiste molto Vendoli. Dunque bisogna ripubblicizzare la politica. Via.
Le primarie non sono la invenzione luciferina di un uomo in carriera, cioè Nichi Vendola. Sono lo strumento fondamentale per ritrovare un popolo, per riconnettere la politica alla vita. Il berlusconismo è stato uno straordinario codice di privatizzazione della politica. Noi dobbiamo ripubblicizzare la politica.
E poi l'Italia è ormai una repubblica televisiva con il diritto di licenziamento da parte delle imprese. Questo è il quadro che fa Vendola della situazione in Italia oggi.
L'Italia smette di essere una repubblica democratica fondata sul lavoro, diventa una repubblica televisiva fondata sul diritto al licenziamento da parte delle imprese.
Ancora la vicenda Santoro.
Se starai buono, il tuo mazinga vedrai.
Pensate che qualcuno dà del servo anche a Piero Sansonetti. Piero Sansonetti è un esponente storico della sinistra, storico per carità, mica è un anziano signore. È però un esponente della sinistra italiana, ha fatto il direttore anche dell'Unità, se non sbaglio. È stato direttore di Liberazione. Oggi è un po' un battitore libero. Beh, ogni tanto fa delle incursioni che destano sospetti a sinistra, o comunque destano sospetti in chi ha in chi è abituato a inquadrare le persone, no? In identità precise, immodificabili. Per esempio, ieri sera Porta a Porta Sansonetti, e gli viene rimproverato pure di andare spesso a Porta a Porta da qualcuno, Piero Sansonetti esprime solidarietà nei confronti di Masi, il direttore generale della RAI, che ha ricevuto il famoso vaffanbicchiere da Santoro.
Innanzitutto io vorrei esprimere la mia solidarietà personale al direttore generale Masi, che è stato insultato in diretta televisiva, va bene? Perché è molto spiacevole essere insultati in diretta televisiva e non avere neanche la possibilità di replica.
Poi Sansonetti, che è un uomo libero che ragiona col proprio cervello, è uno intellettualmente onesto, dice a Masi: però secondo me dovrebbe ritirare il provvedimento.
Ma io sono mezzo anarchico, quindi poi penso che tutte le sanzioni siano sbagliate, che non servono a molto, non servono a governare le aziende. Io proprio gli rivolgerei questa richiesta, quasi questa preghiera: ritiri quel provvedimento, perché lei lo può ritirare, e apriamo una discussione seria su come può funzionare la televisione.
E poi, per chiudere sulla vicenda, come sapete, della presunta difficoltà della RAI, o comunque dei presunti problemi che sta incontrando Fabio Fazio nel costruire il suo programma con Saviano, sentite Albanese, un altro che dovrebbe partecipare al programma di Fazio, che dice: Saviano in un paese normale dovrebbe essere considerato una divinità.
Stiamo parlando di Claudio Abbado, di Roberto Benigni, di Roberto Saviano, cioè in un paese normale, civile, Roberto Saviano dovrebbe veramente essere, non lo so, ma dovrebbe ormai essere una divinità, ma per quello che ha fatto, per il sacrificio, per l'onestà.
Bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Ascoltatori, Nicola, provincia di Chieti.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Allora, ho sentito tutta la carrellata che ha fatto stasera, però io praticamente ero in attesa da ieri sera per un intervento in merito alla rumena morta.
Sì,
e alla...
dica pure.
Velocemente, solo per dire che premetto che il ragazzo va arrestato, il ragazzo va giudicato, andrà condannato. Però mi sembra che una volta tanto al contrario stiamo praticamente dipingendo il mostro un ragazzo che è stato sfortunato, che ripeto va condannato.
Ma in che senso è stato sfortunato, mi scusi?
Perché basta vedere il video, praticamente quella è una normale colluttazione che succede tutti i giorni dappertutto.
No, veramente non mi sembra che nelle metropolitane italiane sia una cosa comune prendere a pugni le persone. Io frequento, uso i mezzi pubblici, non vedo scazzottate ogni giorno, comunque non vedo una persona che prende a pugni un'altra persona ogni giorno, mi scusi Nicola.
Lì c'è stato se permette, c'è stato praticamente una...
Vabbè che il difensore del ragazzo dice che è stata una manata e non un pugno, ma insomma...
Vabbè, questo poi cambia poco, a dire la verità. Quello che voglio dire, cioè, se dal filmato, secondo me, non sono un avvocato, non ne capisco assolutamente nulla, però vedo un attimino che il ragazzo probabilmente qualche attenuante ce l'ha. Sembra che questo ragazzo...
Scusi, se lei non fa l'avvocato e non vuole fare l'avvocato, perché ha già...
È una cosa che ho visto, cioè, vedendo la televisione, vedendo...
Qual è l'attenuante, mi scusi?
L'attenuante, secondo me, è che questa è stata una discussione, indipendentemente chi ha ragione e chi ha torto, che poi è degenerata.
Ho capito, Nicola, non mi pare che sia stata una... Sì, c'è stata una discussione, ma non c'è stata una colluttazione. C'era una discussione animata, di cui purtroppo non conosceremo mai l'oggetto, l'oggetto, perché chiaramente una persona è morta. E un altro che ha sferrato un pugno, una manata, chiamiamolo come vogliamo,
sì,
cambia poco.
Ha ricevuto qualcosa anche prima lui, praticamente.
Ma questo lo dice lui, naturalmente, forse qualche testimone, non lo so.
Guarda, se si guarda bene il filmato si vede chiaramente che la ragazza non so se prima...
Sì, Nicola, lei non fa l'avvocato del ragazzo, non capisco l'attenuante che vuole trovare a questo gesto, mi scusi.
L'attenuante no, non l'attenuante, voglio dire che se un eventuale attenuante c'è, lo si riconosca questo ragazzo, oppure non lo si riconosca perché questa volta è stato al contrario, cioè non è la rumena, non è il rumeno che ha ammazzato l'italiano, ma è l'italiano che ha ammazzato il rumeno. Cioè, mi sembra che è scattato.
Guardi,
a livello proprio
sì,
di,
però io credo che in questo atteggiamento, per carità, poi saranno gli avvocati a fare una battaglia in aula. Non mi sembra, cioè lei non fa l'avvocato, come può dire già adesso c'è stato, sicuramente ha delle attenuanti. Questa signora romena.
Ho spiegato male.
Ho capito, questa signora romena ha preso un colpo in faccia ed è morta, questo è il punto fondamentale,
morta,
però
bene,
c'è il traffico, a tra poco.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Eccoci di qua, eccoci di nuovo qui con la zanzara, 18.49, 800 24 00 24, eravamo con Nicola dalla provincia di Chieti. Insomma, lei sta cercando delle attenuanti per questo ragazzo senza essere l'avvocato.
Io, vedendo la televisione, da tutte le notizie, le cose, mi è sembrato come se nel caso ci fosse un'attenuante per questo ragazzo, non va riconosciuto. Questo è stato sbattuto proprio perché ha ammazzato.
Ma questo, guardi, scusi un attimo, Nicola, se poi in sede processuale i giudici, attraverso i testimoni, attraverso la battaglia processuale, si renderanno conto che vale la pena dare delle attenuanti, daranno delle attenuanti.
Questo volevo dire io, che c'è l'importante.
Ho capito,
che...
ma questo avverrà dopo. Adesso, perché lei dice, ho l'impressione dal filmato che sia stato provocato, questo vuole dire lei, che secondo lei è stato provocato?
Vedendo solo il filmato, mi ha dato questa impressione.
Cosa? Che sia stato provocato?
Che ci sia stata una discussione tra due persone, il primo pugno è stato a vuoto, il secondo è stato della signora che è andato pure al vuoto, il terzo purtroppo è andato come...
A parte che c'è qualche ascoltatore che scrive queste non sono attenuanti, sono futili motivi, in diritto penale sono addirittura delle aggravanti.
Questo deve essere condannato per quello che... Però mi sembra che come è stata messa la notizia in questi giorni, era la cosa proprio... che questo ragazzo è passato, ha visto sta signora, forse dire antipatica, ha tirato un pugno e l'ha ammazzato. Cioè, mi sembrava una cosa qui. Solo
che ci sia stata una discussione tra i due, lo si è detto sin dal primo giorno, Nicola.
Sì, quindi praticamente questa era...
Va bene, grazie. Francesco da Brindisi, buonasera.
Ah, buonasera.
Dica.
Giusto per inciso rispetto all'intervento, mi pare che l'unica attenuante che il signore vedesse è che il ragazzo fosse italiano e la...
No, questo non l'ha detto. No, per la verità questo non l'ha detto,
Però dava l'impressione, come l'impressione...
No, non dava nessuna impressione. Lui, l'ascoltatore di prima, diceva, vedendo la scena e da quello che poi probabilmente ha letto sui giornali, si capisce che c'è stata una discussione. Effettivamente si vede una specie di colpo, una specie di la mano di quella signora che va verso il ragazzo a un certo punto. Ma insomma, questi sono dettagli di cui si occuperà probabilmente, ci si occuperà in fase processuale. Dopodiché il pugno è là, l'abbiamo visto tutti, la persona è morta, non mi sembra che ci siano dubbi sulla colpevolezza del ragazzo.
Appunto, cioè la cosa che non...
La cosa vergognosa sono i cori che abbiamo sentito ieri davanti alla casa di questo ragazzo.
La cosa vergognosa rimane il fatto che questa volta a parti invertite bisogna, come dire, quasi assolvere il ragazzo perché dà l'idea di essere... Cioè, solo perché è italiano rispetto a una
qualcuno cosa, ha sostenuto anche questo, meno. Non l'ascoltatore di prima. Comunque, Francesco, al di là di questo... Vabbè,
allora, niente, no, io volevo soltanto farle una domanda rispetto a tutte le notizie che sono da giovedì scorso, da mercoledì scorso in giro. Finalmente riusciremo a sentire da lei che la libertà di informazione in Italia è, diciamo, non molto libera.
A proposito di che, mi scusi, Francesco?
Rispetto a discorso Masi, che è stato, come dire, assolutamente decontestualizzato rispetto a quello che a marzo-aprile è uscito dalle intercettazioni di Trani, in cui c'è si aveva l'impressione che il compito di Masi fosse, diciamo, eterodiretto.
Veramente Masi in quelle intercettazioni esce come quello che resiste alle pressioni di Berlusconi, in teoria, cioè, dicendo non siamo nello Zimbabwe, eccetera, eccetera. Comunque.
Sì, ok, però comunque ammette di ricevere.
Sì, certo, ma è una novità che la politica faccia pressioni sui direttori generali della RAI, eccetera, è una grossa novità per lei, Francesco?
È una novità, allora succedeva.
No, perché se è una novità per lei, allora si svegli.
No, no, non è una novità. Il problema qual è? Che prima c'era...
Comunque, guardi, Francesco, tutto questo non ha niente a che fare in generale con il problema della libertà di espressione, o della libertà di stampa, o della libertà di televisione. Secondo me non ha nulla a che fare con questo. Ha a che fare con la RAI e con la RAI e con la politica. E anche col conflitto di interessi. E anche col conflitto di interessi, evidente.
Cioè non è un conflitto di interessi il fatto,
ma il conflitto di interessi esiste, ma lo sappiamo.
Ma questo non li... No, la domanda è: ma il conflitto di interesse limita o no la libertà di stampa in Italia?
Guardi, mi sembra una domanda molto complicata, Francesco. Come vuole che risponda su questo? Cioè, certamente no, la libertà no, direi di no, in generale no, provoca all'interno... No,
forse utilizzare una parola così, anche vuota come libertà, la pluralità di informazioni.
No, non penso proprio, da questo punto di vista no. Almeno questo è il mio parere, cioè io penso che l'Italia da questo punto di vista offra un ampio panorama di scelta.
Ma qual è,
di...
ecco, qual è la scelta? La domanda è qual è la scelta?
Francesco, ci addentriamo in un discorso molto ampio, qual è la scelta? Lei può, nelle trasmissioni RAI lei ha una scelta molto ampia, mi sembra, all'interno della RAI, molto molto ampia, perché poi uno parla sempre di censure, per carità, e ho detto prima, Francesco, in maniera molto chiara, anche se qualcuno mi dà del servo, ho detto prima in maniera molto molto chiara che l'uscita di Romani, neo ministro, che dovrebbe occuparsi di altre cose, non delle questioni interne alla RAI, è stata, diciamo, quantomeno inopportuna, ecco, no? Dicendo che Report è un programma odioso. Dunque, al di là dei tentativi di piuttosto bislacchi di non mandare in onda un programma o di ostacolare l'inizio di un programma, al di là di questi tentativi che fanno parte del gioco purtroppo della politica e che coinvolgono anche la questione del conflitto di interessi, poi questi programmi vanno regolarmente in onda, vanno regolarmente in onda, questo diciamolo, vanno regolarmente in onda.
Ma bisogna vedere anche in che condizioni, perché
ma
poi
come in che condizioni? Non mi pare che abbiano budget limitati. Lei li ha letti i budget della trasmissione di Fazio da qualche parte? Si vada a leggere.
È anche vero che i budget derivano anche dagli introiti pubblicitari, quindi sono...
Ma certo, ma non sto dicendo nulla, certo.
Però il fatto di... lei giustamente va in onda ogni pomeriggio, cioè ogni sera, no?
Sì.
Io penso che sì.
Cosa c'entra, scusi?
Stavo facendo un esempio. Che lei abbia la possibilità di preparare la sua trasmissione almeno dalla mattina, non credo che lei arrivi alle 18:15 per sedersi davanti al microfono e ha una preparazione...
Dunque, vabbè, allora...
Ok. Se io mi ritrovo a dover preparare una trasmissione non sapendo la settimana prima se devo andare in onda o meno, come è successo alla Dandini, come è successo a Santoro, come sta succedendo a Fabio...
Francamente, Francesco, questo non ha nulla a che fare in generale con la libertà di informazione. Sono problemi organizzativi che, per carità, sono anche fastidiosi, ma insomma ampiamente superabili, soprattutto con tenendo conto della struttura e della squadra che c'è dietro queste trasmissioni. A letto, immagino, e occupandosi, come sento, di cose RAI o di quello che avviene alla RAI, del numero di persone che sta dietro, per esempio, alla trasmissione della Dandini. Ci sentiamo dopo il GR delle 19, 800 24 00 24.
Yeah.
bene, di nuovo in diretta con la Zanzara, 1918 800 24 00 24, titoli del TG3. Non ci sarà, immagino, nei titoli del TG3 la notizia sulla vittoria parziale, perché poi in Italia non si sa mai, ci sono altri ricorsi comunque che riguardano altre liste. Comunque la vittoria di Cota, i cui ricorsi al Consiglio di Stato sono stati accolti, e dunque il conteggio, il riconteggio delle schede è stato sospeso. TG3.
Lodo Alfano primo sì allo scudo per il Premier, sarà retroattivo, i Fignani votano a favore, Bersani una vergogna, faremo le barricate. Duro richiamo del Presidente della Corte dei Conti, troppa corruzione e spreco di soldi pubblici, difficile tagliare le tasse senza crescita. Barricate, camion incendiati, cariche delle forze dell'ordine, a Tersigno la protesta contro la discarica non trova una soluzione. Sesta giornata di mobilitazione in Francia, scontri e cortei contro la riforma delle pensioni, Sarkozy basta o sbloccheremo le raffinerie. La rabbia del movimento dei pastori sardi in piazza a Cagliari per la grave crisi del settore, violente cariche della polizia. Parla la mamma di Sara, chi ha ucciso mia figlia deve pagare, e l'inchiesta sembra concentrarsi sul ruolo della mamma di Sabrina. Sul caso di Daniele Franceschi, morto in un carcere francese, interviene oggi il medico legale, ci hanno restituito un guscio vuoto.
Siamo qui alle 19.20, 800 24 00 24, iniziamo con un po' di voci della politica prima di ridare voce agli ascoltatori. Pionati, il nostro mitico Francesco Pionati, ex mezzobusto della RAI, adesso a capo di un piccolissimo partito, piccolissima formazione all'interno del PDL, sostiene, fa un po' sorridere, diciamo la verità, che c'è la fila per entrare nella sua formazione politica, che fa parte poi di un gruppo più ampio, cioè quello della Rifondazione Democristiana, quelli che vogliono rifare una nuova DC.
Noi abbiamo, non dico la fila, ma insomma un buon numero di parlamentari che vorrebbero aderire. Potremmo fare un sottogruppo, potremmo essere 5 domani mattina.
E poi Pionati sulla vicenda Mondadori, Panorama, Guardia di Finanza, Amadori, le notizie passate da un finanziere a un cronista di Panorama sui nemici di Berlusconi. Sentitelo.
Io credo che siamo in una fase di militarizzazione, proprio per l'incertezza politica, ognuno richiama i poteri che ha a disposizione a schierarsi e a combattere.
Non era questo il file, via con Pionati e le fonti dei giornalisti. Vabbè, non lo troviamo, lo troveremo, lo troveremo. Dove andiamo? Vi voglio fare risentire Sansonetti, perché qualcuno mi ha scritto delle cose anche contro Sansonetti stasera, quando dà la solidarietà a Masi, ma nello stesso tempo invita Masi a ritirare il provvedimento. Sansonetti, la solidarietà a Masi.
Innanzitutto io vorrei esprimere la mia solidarietà personale al direttore generale Masi, che è stato insultato in diretta televisiva. Va bene? Perché è molto spiacevole essere insultati in diretta televisiva e non avere neanche la possibilità di replica.
Sansonetti ritiri il provvedimento.
Ma io sono mezzo anarchico, quindi poi penso che tutte le sanzioni siano sbagliate, che non servono a molto, non servono a governare le aziende. Io proprio gli rivolgerei questa richiesta, quasi questa preghiera: ritiri quel provvedimento, perché lei lo può ritirare, e apriamo una discussione seria su come può funzionare la televisione.
1923 800 24 0024 Massimo da Macerata, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire, volevo parlare di Sansonetti, perché così prima la stavo ascoltando e lei aveva così, l'aveva riferito, aveva citato l'intervento di Sansonetti ieri sera Porta a Porta, però forse aveva dimenticato e l'aveva descritto come una persona così sentirsi indipendente, libera di pensiero. Beh, questa è un'opinione sua, io la penso diversamente.
In che senso, mi scusi, anche, Massimo?
Nel senso anche.
Ma io non penso che sia l'unico, non penso che sia l'unico,
no.
Naturalmente.
No, io volevo parlare specificamente.
Io parto dal presupposto che chiunque parla, non sono come quelli che dicono lei è un dipendente di Berlusconi, dunque sicuramente ha il cervello un po' ottenebrato da qualcosa. Io penso che quando uno parla, guardo alle cose che dice, non alla parrocchia da cui viene.
Benissimo, allora io sottolineo, le dico la mia opinione. Allora, oggi ho letto una notizia che delle due l'una, è vera e falsa. Piero Sansonetti ha licenziato un giornalista calabrese perché lui è direttore responsabile di un giornale che si chiama Calabria Oggi.
Sì, sì. Allora?
Non lo so, ecco, mi sarebbe. Poi lui ha detto, ma non lo conoscevo nemmeno, quindi non so se lo licenzia lui, che direttore responsabile è, se licenzia lui o licenzia l'editore. Quindi questo la dice lunga anche sul personaggio. Ma questa, questi sono fatti. Poi c'è l'opinione mia, la mia opinione.
Io, guardi, francamente non so quello che è accaduto al giornale calabrese. Non credo che Sansonetti passi il suo tempo a licenziare i giornalisti perché così, perché gli è scattata la vena di licenziare un giornalista.
Ma non lo so,
poi chi se ne frega di quello che fa Sansonetti al giornale calabrese? Scusi, Massimo.
Perché
un corno, chi se ne frega? Chi se ne frega invece, lo ripeto.
No, un corno perché prima di tutto per predicare bene bisogna anche razzolare bene.
Ripeto, come faccio a risponderle nel merito del licenziamento di una persona in un giornale? Non lo so, non mi interessa quello che Sansonetti fa al giornale.
Sansonetti e parli l'altro giornale.
Scusi, ma poi che cosa c'entra? A parte che non mi pare una questione, diciamo, epocale. Ma seconda cosa c'entra con quello che sostiene Sansonetti in questo caso? Qual è il legame? Mi spieghi qual è il legame?
Che il personaggio è poco credibile.
Ah, è poco credibile perché? No, mi scusi, perché?
È poco credibile perché questa non è la mia opinione, perché Sansonetti fa parte di quella compagnia di quei comunisti innocui che da 10 anni girano in televisione, prima c'era Bertinotti, poi Sansonetti, eccetera.
Invece per non essere comunista innocuo, che cosa dovrebbe fare?
Ah no, non, a me non mi interessa.
Che cosa dovrebbe fare per non essere comunista innocuo? Mi scusi, per essere comunista tutto ad un pezzo?
Dimostrare nei fatti che siamo più indipendenti, si ragiona col proprio cervello piuttosto che.
Ah, invece in questo caso è etero diretto da qualcuno, non ragiona col proprio cervello.
Ma sarebbe interessante chiamare Sansonetti, visto che lui.
Mi scusi, Massimo, abbia pazienza, io non sto facendo una trasmissione sul pensiero di Sansonetti. Ho semplicemente detto che siccome spesso e ultimamente gli danno del serbo. Ho riproposto una frase che ha detto ieri a Porta a Porta. Punto. Lei adesso se ne esce dicendo ha licenziato uno in Calabria. Io ripeto, se ne frega che ha licenziato qualcuno in Calabria? Lei insiste, è un comunista che non dà fastidio, no? Lei sostanzialmente questo vuole dire.
Questa è un'opinione mia.
Su questo stiamo discutendo, sulla sua opinione, non sul sesso degli angeli.
No. Ma allora mi dica se ho capito male, lei ha citato Sansonetti nel senso che siccome Ipsedix te lo dice Sansonetti, allora anche il direttore Massi.
No, perché Sansonetti ha detto anche un'altra cosa. No, Sansonetti ha detto anche che Massi dovrebbe ritirare il provvedimento.
Ah sì, l'ha detto dopo, va bene, una botta cerchiobottismo di questi
mesi. Ah, è cerchiobottismo, certo, è cerchiobottismo. Per cui se uno difende, non l'ho fatto io, se uno difende Masi dicendo la solidarietà a Masi perché viene insultato, allora è cerchiobottista, cioè non va bene perché ha difeso Masi.
No, Cruciani, io volevo fare solamente un punto che poi tra parentesi della questione di Masi mi interessa e che tanto le mie idee ce l'ho. Io volevo fare, visto che aveva parlato di Sansonetti, volevo proprio parlare nello specifico di Sansonetti.
Ma perché lei vuole parlare nello specifico di Sansonetti? Allora mi spieghi perché vuole parlare di Sansonetti. Certo. Non è che interessa molto agli ascoltatori, comunque vada.
Ma è uscito fuori questo nome, allora sarebbe, visto che, io non so, può darsi che le ragioni di quel licenziamento vi fossero tutte, per carità. Però, diciamo una cosa, quel giornalista lavora in Calabria, io chiamo alle Marche, ma se mi licenzio un giornalista qui nelle Marche non lo so, può darsi pure, ma non mi preoccuperei.
Ma perché lei è così appassionato del licenziamento di questo giornalista? Chi è? Suo fratello, suo cognato, un suo parente? Chi è?
Come la Calabria sta in Italia, sì. E anche dove sono io è pieno di investimenti di gente che fa i soldi, a me la questione della criminalità interessa particolarmente.
Vabbè, allora penso che interessi anche Sansonetti, allora?
Allora sarebbe interessante sapere qual è la sua visione da questo libero pensatore, del giornalista.
Ma non ho capito niente. Massimo, mi scusi, io non ho capito che legame c'è tra licenziamento di questa persona di cui non conosco i dettagli e quello che pensa Sanzonetti. Non lo so, non lo capisco.
Lo spiego subito.
Me lo spieghi?
Allora, se Sanzonetti è una persona così autonoma, sì, così autorevole, ma io non lo spiegare, visto che fa il direttore di un giornale, per quale motivo licenziato un giornale?
Ma non lo so, guardi, non lo so e francamente le dico anche che non mi interessa e non ha nulla a che fare. E non ha nulla a che fare con quello che Sanzonetti pensa di Masi o di Santoro.
Non c'entra niente,
no, assolutamente no.
Ecco, va benissimo, non c'entra.
Ma secondo me non c'entra, rispetti la mia opinione.
No, io lo so perché lei da un po' di tempo, perciò io l'ascolto sempre.
Ma rispetti la mia opinione, io penso che non c'entri, a meno che non l'abbia cacciato dandogli una coltellata dietro le spalle.
Ma sarebbe di lei, no, lei, vabbè, lei minimizza pure.
Ma che minimizzo, che cosa? Ma non conosco, non so, non è che un direttore può decidere così senza l'accordo con le... Vabbè, comunque è complicato e non penso che gli ascoltatori siano appassionati al licenziamento di un giornalista, per carità, con tutto il rispetto, in Calabria da parte di Sanzonetti. Borsa. Eccoci qua, 19:35, 800 24 00 24. David Parenzo.
Eccolo, direttorissimo. Oh,
dove sei? Sul taxi, come al solito?
Che taxi? Siamo gente proletaria noi, solo macchine blu. E ora ho appena baciato il sacro suolo della capitale.
Cioè, sei ancora...
più vicino. Sono arrivato al...
No, non ho capito, sei sceso dalla scaletta dell'aereo?
Sono appena sceso dalla scaletta dell'aereo, in questo momento sto facendo delle scale mobili che mi stanno conducendo. Ecco, vedo il cartello Aeroporti di Roma.
Il volo, tanto per essere chiari, perché Parenzo via dalla trasparenza più assoluta, come avete potuto capire, Venezia, Roma. Benissimo, allora collegamento Parenzo con il Purgatorio, collegamento quotidiano con il Purgatorio.
Telese dal Purgatorio, magnifico.
Fermo.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Dal Purgatorio Telese confessa: vengo dal Partito Comunista.
Vengo da una cultura politica, quella del PC, che era l'idea che noi si conquistava il mondo, le masse, il secolo, quindi bisognava conquistare consenso ovunque. Il togliattismo è la traduzione delle idee del consenso ovunque.
Poi, sempre dal Purgatorio, Telese, ormai in preda alla fregola di tornare tra di noi, dice: l'iPad è una follia.
Questa cosa folle dell'iPad, dal punto di vista, come dire, puramente commerciale, è una follia. Cioè, è un club in cui si entra, non dico dando le proprie generalità, ma dando la propria carta di credito. Cioè, siamo in una società che combatte ferocemente per la privacy al punto da istituire un'authority per la privacy, che sicuramente in America già c'era, ma poi siamo assolutamente, follemente contenti di entrare in un club tipo Apple Store in cui, anche se te lo danno gratis, quello che vogliono è che tu gli dai nome, indirizzo e carta di credito.
È impazzito Telese, sostiene che l'iPad è contro la privacy, le contraddizioni tra chi dà il proprio nome e le proprie generalità sull'iPad e la nostra ricerca, che poi in realtà non è manco tale, è un esempio vivente, è Parenzo, di privacy. Ancora Telese dal Purgatorio: internet è morto?
Se internet è morto, non se n'è accorto mio padre, che a 77 anni non aveva mai mandato una mail, ha imparato da solo, io gli avevo fatto 30 lezioni per aprire una mail, non c'era mai riuscito, ha imparato da solo ad andare su internet e ieri mi ha annunciato trionfante: sai che ho venduto un libro di Lenin in Giappone.
E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
Hai capito Parenzo cosa dice in Purgatorio Telese? Sì.
Che ha venduto un libro via internet su Lenin in Giappone, una cosa fantastica.
Beh, in purgatorio si può fare qualsiasi cosa, diciamo la verità.
Meraviglioso.
Spero che torni presto tra noi. Da chi dipende? Bah, Vedremo. 800 24 0024. Torna presto. Questo lo dico io, no, non è un'invocazione. Torna presto, per i molti che ci scrivono. Il numero l'ho dato. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
A proposito di Masi, se mi consente un secondo,
sì.
Non so se ha sentito oggi pomeriggio che vuole, che ha fatto retromarcia, dice va bene Benigni, però se viene gratis. Questa mi sembrava una barzelletta, perché alla fine, voglio dire, non gli andavano bene 250.000 per 20 minuti di intervento contro gli 80.000 puntata di Saviano, adesso invece lo vuole gratis.
Sì, ma questo è un gioco delle parti, una battuta, non lo so, sono fatti economici, di trattative economiche all'interno della RAI, insomma.
Io non lo so,
so che dietro spesso battaglie di principio ci sono anche questioni di denaro, cioè non nascondiamoci dietro a questo.
Questo non fa male, in effetti, se fosse solo per risparmiare un po'.
Io non credo, no, ma al di là di questo, poi bisogna sempre calcolare la pubblicità, lo share e tutto, dunque i soldi che entrano alla RAI e tutto. Io francamente non credo, come dice qualcuno, anche Saviano, che la RAI abbia paura di mandare in onda una trasmissione di Fazio con Saviano dentro.
Sono d'accordo con lei, però fa gioco, e volendo fare l'avvocato del diavolo sembra alla fine che Masi gli interventi li faccia.
Certo, ma è la solita perversione, caro Mario, è la perversione della politica, la RAI, altrimenti tutto questo balletto, tutte queste cose non ci sarebbero se non ci fosse la politica a dominare la RAI, che ne dica Sgarbi. Sgarbi esalta il ruolo dei partiti, non sono d'accordo,
No, scusi, dico, la politica italiana ha solo bisogno di un psichiatra che la faccia uscire da questo stato di perversione.
No, ha solo bisogno che si privatizzi un po' la RAI, magari non tutte le tre reti, due reti privatizzate, così siamo tutti più tranquilli.
Comunque, avevo chiamato per...
Murdoch, ci vorrebbe Murdoch, Parenzo, Murdoch alla RAI, Murdoch.
Se Berlusconi non fosse in politica sarebbe il Murdoch italiano, questo sicuramente, no? Invece in politica ci dobbiamo
come al solito la butti sul conflitto di interessi e su Berlusconi.
Come al solito.
Ma non c'entra niente in questo caso, non c'entra niente.
Perché era un bravissimo editore, poteva continuare a fare l'editore televisivo anziché fare politica.
Mi sei diventato vecchio anche tu, Mi sei diventato vecchio, 15 anni.
Benigni, se va alla Rai gratis al mio Titanic Italia per 100 euro ci viene o no, Benigni?
Beh, quello sta a te essere bravo nelle relazioni.
1000 euro.
Non credo.
1000 euro per Benigni a Titanic Italia.
Potrebbe diventare Parenzo. Benigni potrebbe.
Tasca mia, guarda.
Potrebbe diventare come Celentano, che prima non appariva mai, oggi invece non si risparmia uscite sui giornali. Insomma, avete letto, per modo di dire, letto, perché è piuttosto complicato, quella paginata oggi abbastanza incomprensibile sul Corriere della Sera. Va bene, Mario voleva completare. Mario.
Sì, io comunque avevo chiamato perché mi trovava d'accordo l'intervento del signore di prima a proposito del brutto omicidio alla Nagnina a Roma. Quello che comunque mi trovava d'accordo con l'intervento di prima è che comunque vanno valutati degli elementi comunque a carico, a discarico, a diciamo parziale di discarico del ragazzo. Nel senso, dal video, che è la prova che il ragazzo ha fatto una cosa ovviamente deprecabile, ha commesso un delitto, no, su questo non c'è dubbio, però va detto che sembrava che la signorina volesse ingaggiare quasi un tiro da box col ragazzo, non si dava verso di lui, eccetera. Poi in televisione ho visto la testimonianza di un signore che fino alla prova contraria dovrebbe essere veritiera, che diceva che la signora aveva iniziato a pigliarlo a pugni, a schiaffi e a calci, ha detto questa cosa. E quindi voglio dire, secondo me il fatto che gli siano stati revocati gli arresti domiciliari e sia stato portato a Regina Coeli, non lo so sul piano di diritto quanto abbia senso.
Ma guardi,
poi,
dal punto di vista, per esempio, l'Unione delle Camere Penale oggi sostiene che c'è stata la pressione della stampa a convincere il giudice a portarlo in carcere. Io non mi addentro in questi dettagli. C'è un altro ascoltatore che dice: perché lei zittisce le persone con cui non è d'accordo? Per esempio, io non sono d'accordo con lei, però non la sto zittendo, ma questo è un altro discorso. Mi riferisco in particolare all'ascoltatore che parlava di attenuanti in relazione all'omicidio della stazione Nannina. Lei continuava a rinfacciargli di non essere avvocato, e cosa c'entra questo? Non è necessario essere avvocati per esprimere la propria opinione. Io ad esempio la penso come quell'ascoltatore. Lei vuole sapere quale sarebbe stata l'attenuante? Gliela dico io: la provocazione da parte della donna rumena che lo ha inseguito mentre lui se ne stava andando per i fatti propri. Gli ha messo le mani addosso e probabilmente lo ha anche insultato. Quella del ragazzo è stata giuridicamente una reazione eccessiva, non un'aggressione, che sia chiaro. Questo il signor Guglielmo. Guardi, io non lo so. Rivedendo quelle immagini, certamente c'è una discussione. Sì, non so se la ragazza romena vada dietro a quel ragazzo italiano. Poi questa distinzione romena-italiana, insomma, se quella donna va dietro quel ragazzo, probabilmente sì, gli dice qualche cosa. Fatto sta che l'unico colpo che va a segno è quello del ragazzo. Da questo punto di vista non si scappa, Mario.
Quello che dicono le immagini è quello che dice lei, alla fine sì. Io mi basavo un poco...
Dopodiché è vero che la donna cerca a un certo punto di dare un buffetto, uno scappellotto, un non so che cosa al ragazzo. È vero, vero, perché si
però
vede
è
anche...
Però è morta la signora.
Si vede anche
ragazzo.
Questo. Beh sì, insomma, questo non è che sia una cosa di poco conto. Tu hai visto quelle immagini, Parenzo?
Certo che le ho viste, ma reputo veramente, ho sentito un po' di queste telefonate che sono arrivate, perché me le hanno riferite, veramente vergognosa questa moviola su un episodio drammatico che c'è stato.
Perché
ma,
è vergognoso? Perché la trovi
ma
vergognosa?
Perché è una roba, è uno sciacallaggio puro, cioè il fatto che sia una donna rumena colpita...
No, però in questo caso, scusa, perché secondo te le telefonate adesso partono...
Buffetto,
cioè perché le telefonate ci sono perché una donna rumena colpita?
Se è una donna è perché è rumena, sicuramente.
No, però scusa, ma Mario, lei è intervenuto perché c'è un italiano di mezzo e una rumena e perché è una donna? Mario, mi sente?
Ma per confermarle che non si tratta affatto di una faccenda di razzismo, volevo anzi portarle come esempio il fatto che ci sono tantissimi esempi celebri di omicidi a cui poi non è stata a seguito dei quali non è stata comminata un'accusa, diciamo, in formula piena. Vediamo, che ne so, il principe Savoia che è in esilio, non mi ricordo.
Non so. Vabbè, adesso non facciamo esempi.
No, visto.
Che poi
un attimo, Parenzo, se no ci si accavallano le voci.
No, giusto, scusi, solo per finire. Che comunque ha suo malgrado ucciso una persona e poi sono però state confermate tutte le attenuanti del caso, quindi evidentemente la giurisprudenza si è espressa in questo senso perché ce n'erano degli estremi. Io, come vede, non stavo facendo un esempio.
No, ma ho capito. Però Parenzo, al di là delle persone, come abbiamo detto, che hanno accolto i carabinieri con gli insulti mentre sono andati a prelevare il ragazzo a casa, quella c'è stata una decisione di un giudice criticabile, naturalmente quanto si vuole, ma c'è stata pur sempre una decisione di un giudice. Si può discutere delle modalità di quell'omicidio oppure no? Si può discutere
si può discutere di tutto, per carità, però mi pare una grande stupidaggine, perché ad esempio sul caso della Franzoni non ho visto mobilitazioni di piazza, un garantismo così estremo come si sta verificando nei confronti di questo ragazzo, per cui addirittura c'è una mobilitazione sul web. Per la Franzoni non c'è stato tutto questo.
Cioè, secondo te tutto questo deriva dal fatto che c'è una romena di mezzo?
Ma sì, ma su questo credo non c'è l'ombra di dubbio. A parti invertite, cioè se a colpire fosse stato un rumeno, avremmo visto manifestazioni di piazza, avremmo visto il linciaggio della folla addirittura. Poi qui stiamo a discutere di un pugno dato da un uomo a una donna, c'è anche questo.
In questo caso no, però scusami, su
non
questo no, però su
non
questo su questo
Gabler,
no, ecco, lo però, stai facendo un po', perché su questo, no, scusami, però, davvero, scusami se te lo dico, non c'entra nulla questo, che il pugno sia dato da un uomo a una donna.
Non si dà un pugno, un uomo che colpisce una donna è un vigliacco.
Questo dal punto di vista penale non c'entra nulla, scusami, non c'entra nulla.
No, ma siccome stiamo facendo, certo, su questo non c'entra nulla, ma siccome stiamo facendo una discussione quasi passando alla moviola, quelle immagini ormai da giorni, per cui il fronte dei garantisti cresce ogni giorno, anche un deputato della Repubblica, anzi un sottosegretario, se non ricordo male,
ai beni culturali, ha detto
il sottosegretario ai beni culturali, che anziché occuparsi delle mostre e di aprire i musei si occupa di questa roba qui, una vergogna.
Onorevole Giro, sta ascoltando?
Ce l'hai il collegamento? Ma glielo dico in faccia, non c'è nessun problema.
Sta qui.
Ah, benissimo, caro Giro, si occupi dei beni culturali anziché dire, mi perdoni, siamo nella libertà di espressione, delle cazzate su un episodio gravissimo come quello di cui stiamo
parlando. Onorevole
discutendo.
Giro, vuole rispondere? Buonasera, innanzitutto. Buonasera.
Buonasera, sottosegretario.
Non so chi sia l'interlocutore perché non.
Signor Parenzo, Davide Parenzo, conduttore.
Faccio giornalista. Ah, va bene, no.
No, è un giornalista.
Eh beh sì, è...
No, perché non lo sapevo, non è... No, io non posso che certificare la mia preoccupazione, nel senso che anche il giornalista lo dimostra con le sue parole. Bisogna stare molto attenti, avere un atteggiamento sobrio, perché altrimenti entriamo in un circo mediatico, in una rissa mediatica. Del resto sono abbastanza così consapevole che anche un altro delitto gravissimo come quello della Scarsi è entrato in una così in uno spettacolo mediatico che ogni giorno ha le sue puntate, una sua telenovela.
Sì, però Gino, restiamo sul fatto. Lei ha detto, che quel ragazzo non doveva andare in carcere. Perché?
Io ho semplicemente detto che la magistratura deve fare il suo dovere, e quindi inchiesta, c'è un istruttorio in corso, ci sono degli interrogatori e ci sono le prime valutazioni del DIP, come abbiamo visto che la prima era di segno diverso, la seconda ha avuto un scritto invece esattamente contrario. Quindi lasciamo libero il magistrato di fare il suo dovere. Quello che ho detto è molto chiaro e molto semplice.
Cioè cosa?
Bisognava valutare se le misure cautelari, di custodia cautelari, riferite ad una semplice, diciamo, misura di arresti domiciliari, come è stato, diciamo, predisposto dal GIP nel primo suo intervento formale.
Sì.
La custodia cautelare limitata agli arresti domiciliari fosse sufficiente per rendere non socialmente pericoloso un soggetto che peraltro si era reso responsabile anche in precedenza.
Sì. Però scusi, onorevole Giro, torno a bomba sulla considerazione prima di Parenzo.
Aspetti, mi faccia concludere. Sì. È una valutazione di carattere giuridico, quindi io ritengo ancora adesso che il carcere non sia l'unica soluzione possibile per un ventenne comunque incensurato che è sottoposto adesso ad un'inchiesta e quindi sconterà la sua pena e naturalmente dovrà scontarla e dovrà in modo assolutamente trasparente farlo nel modi che decida.
Ho capito, allora permettiamo una cosa, un attimo, onorevole Giro, altrimenti lei fa un monologo, un attimo solo. Allora, innanzitutto permettiamo, onorevole Francesco Giro è del PDL, è sottosegretario ai beni culturali, è un parlamentare di lunga data. Da quanti anni è parlamentare, Giro?
Io sono alla seconda legislatura.
Ah no, pensavo di più.
No, sono stato prima al Consiglio regionale.
Prima al Consiglio regionale del Lazio, è un esponente di punta del PDL nel Lazio ed è un deputato che spesso fa delle dichiarazioni sui giornali, soprattutto sui temi che riguardano il PDL, la politica in generale, ma anche e soprattutto la Chiesa, i valori del cattolicesimo. Voglio dire una cosa, Giro, Parenzo ha fatto un'osservazione. Perché? Credo che volesse dire questo. Perché i politici, quando c'è un caso in ballo che riguarda aspetti anche tecnici, giuridici, come fanno subito dichiarazioni senza poi conoscere oggettivamente le carte? Giro.
Ma non usa il politico della
un attimo, Parenzo, Giro.
Il giornalista deve leggere bene quello che il politico dichiara senza fare appunto.
Beh, lei ha detto che non dovrebbe stare in galera questo ragazzo.
No, non ho detto questo, io ho detto che la galera, il carcere, non è la soluzione, l'unica soluzione.
È quello che ho detto io.
Ho fatto una valutazione. Io ritengo che gli arresti domiciliari fossero una misura di custodia cautelare necessaria ma sufficiente per un soggetto.
Ho capito, lei ha detto che non va bene la galera, quello che ho detto io, ma io l'ho ridotto in senso giornalistico, insomma è così, Giro.
Sì, però a forza di ridurre in senso giornalistico banalizzate e poi dopo...
Ma non stiamo banalizzando, lei sta parlando e ci sta spiegando, mi scusi. Allora Giro,
bisogna spiegare bene le cose,
però
la questione è lui, aspetti, aggiungo, sì, perché bisogna dire tutto preciso.
E che cosa vuole dire tutto preciso?
Il ventenne non circolava per Roma molestando le persone.
Ma no, nessuno lo dice questo.
Era gli arresti domiciliari.
Cioè, secondo lei non c'erano con gli arresti domiciliari, diciamo, tutte le garanzie c'erano di non inquinamento di prove, eccetera, eccetera. Tutto
non
quello
c'era
che
il pericolo della fuga.
Il giudice ha avuto un'altra valutazione. La seconda cosa che le voglio chiedere.
Il giudice ha avuto due valutazioni. Allora, aspetti un attimo.
Il secondo giudice ha deciso per l'arresto.
Due volte. Voi siete giornalisti, dovete dire le cose.
No, ma ho capito, lei l'ha già detto. Ci sono state
il
due.
GIP, il GIP si è pronunciato due volte.
in prima istanza si è pronunciato per gli arresti domiciliari, sì. Seconda istanza lo stesso GIP invece ha valutato la necessità degli arresti.
Allora, le faccio una domanda, onorevole Giro. Siccome oggi l'Unione delle Camere Penali, ho letto da qualche parte, ha detto che c'è stata la pressione dei media, lei sottoscrive questa cosa anche secondo lei?
Ho letto quella dichiarazione, e che è una dichiarazione molto precisa che devo dire ribadisce le motivazioni che
ho capito, però mi risponda chiaramente. Lei concorda, certo, sul fatto che, certo, sono state, è stata la pressione dei giornali, della stampa, delle TV a mandare in carcere questo ragazzo?
No, io sono concorde con la Camera Penale sulle motivazioni tecniche, non sul commento poi politico.
Però sa che è la prima volta che lei fa queste, perché spesso nelle sue dichiarazioni lei è molto più tranchant quando fa delle dichiarazioni. Per esempio, quando disse di Famiglia Cristiana che fa pornografia editoriale, lei era molto più deciso. Questa sera fa tutto.
Io sono deciso anche in questo caso.
Adesso fa l'avvocato.
È una cosa molto semplice. Ma stiamo parlando di un caso giuridico. Io dico
questo.
No,
ho capito. Ma
io dico questo. Il ragazzo, e l'ho dichiarato anche ieri, si è reso responsabile di un reato gravissimo. Peraltro registrato dalle videocamere, non è che possiamo.
Beh, la prima decisione, alla prima decisione la donna era viva, alla prima decisione del GIP la donna era viva.
Infatti c'è stata poi un'evoluzione, uno sviluppo. Io ritengo
che non è da poco, che non è da poco.
Certamente, e non solo nelle motivazioni della seconda ordinanza di custodia in carcere. Il GIP mette in evidenza due fatti, uno accaduto a gennaio del 2010 e uno accaduto, sì, a giugno del 2010, dove sembrerebbe, è stato scritto nero su bianco, il ragazzo si sia reso responsabile di due episodi abbastanza gravi, di pestaggi, perché il primo è calcio,
vabbè, allora?
E quindi il personaggio è pericoloso. Però rimango tuttora convinto, sì, rimango tuttora convinto, anche per le condizioni tragiche in cui versano le carceri, piene di gente, che un giovane incensurato di 20 anni, comunque incensurato, che non, sì, ha mai subito una pena eccetera, possa essere sottoposto a misure cautelari in
anche caso, quando c'è di mezzo la morte di una persona. Lei rimane convinto di questo?
Io credo che sì, io credo che questo sia possibile quando ancora l'inchiesta sia in corso e sia nei suoi preliminari.
Ok, benissimo, allora le faccio un'altra domanda. Molti ascoltatori ci hanno chiamato questa sera dicendo, beh, guardate, le cose sono andate in un altro modo. Questa mattina l'avvocato, cioè in un altro modo da come vengono presentate dalla stampa, questa mattina qui su Radio 24 durante la trasmissione del mattino, l'avvocato del ragazzo ha detto che in realtà non si è trattato di un pugno ma di una manata. Lei condivide per esempio?
Certo, cambierebbe assolutamente.
Ma lei condivide questa cosa qua? Non si è trattato di un pugno ma di una manata?
Guardi, allora, questa questione non è stata esplicitata sulle agenzie, ma privatamente se ne sta discutendo. C'è un'interpretazione in corso dei filmati e ci sono alcune angolature del filmato, adesso si vedrà, sì, l'avvocato è parte in causa. Quindi.
Beh, certo, ma lei concorda o no con questa cosa?
Di una manata. Ma questo lo decideranno, non sono io. Che
la sua impressione, onorevole Giro, siccome si è occupato di questo caso...
La mia impressione è che si debba valutare, io l'ho dichiarato anche questo nelle mie dichiarazioni, io sono molto preciso nelle mie dichiarazioni, sì, sono tranchant a volte, ma sono molto preciso e rigoroso, bisogna verificare cosa sia accaduto.
D'accordo, c'è stata anche, ci sarebbe stata anche
prima,
provocazione?
Dopo,
ci sarebbe stata anche provocazione, come ci dicono alcuni.
Naturalmente c'è stata provocazione, ma tutti questi elementi...
Cioè c'è stata una provocazione, il ragazzo è stato provocato secondo lei?
Ma certamente, ma è evidente nel filmato.
Beh, insomma, non è troppo evidente, non è volo giro.
Aspetta un attimo e concludo, questi elementi saranno inevitabilmente oggetto del processo. Se c'è stata provocazione, la posizione del ragazzo sarà una
però lei ha detto il ragazzo è stato provocato, mi sembra che l'abbia detto esplicitamente.
È chiaro che è stato provocato.
Benissimo, no? Allora però la domanda sorge spontanea. Un attimo, Parenzo, un attimo solo, devo chiudere, c'è la pubblicità, Giro, un attimo solo, lei capisce bene che ci sono delle esigenze di pubblicità, ma torno subito da lei dopo. La questione è questa, la domanda mi sorge spontanea, perché, guardi, glielo dico in maniera molto diretta, pur rispettando naturalmente le sue opinioni, per carità, e il fatto che lei si occupi di questa vicenda, perché un sottosegretario ai beni culturali, adesso riprendo la polemica di Parenzo, ma la riprendo soprattutto dopo aver ascoltato le sue frasi, perché un sottosegretario ai beni culturali, invece di passare la giornata ad occuparsi di musei, si occupa di un omicidio a Roma scendendo in questi dettagli? Poi lei me lo spiegherà a giro, però io ancora non l'ho capito. È Eccoci qui, 21 minuto, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara in diretta su Radio 24, i microfoni Giuseppe Cruciani, in collegamento da Roma, non so da dove, credo sul taxi ormai, oppure sull'autobus che lo riporta dall'aeroporto fino a Roma, sul taxi, almeno taxi te lo puoi permettere. David Parenzo, sempre Francesco Giro, credo in collegamento da Roma, onorevole del PDL, sottosegretario dei beni culturali. Prima però, come sapete, i titoli della 7 e poi torniamo.
Il lodo Alfano sarà retroattivo con il sì dei finali approvati in commissione al Senato, la sospensione dei processi alle alte cariche anche per fatti precedenti l'assunzione dell'incarico. PD e Italia dei Valori accusano i finali di incoerenza. Dopo la bufera su Santoro e Report, nuovo caso in Rai. Questa volta tocca la trasmissione Vieni via con me, quella di Fazio e di Saviano. Il direttore generale Masi, nessuno stop, solo verifiche sui compensi. E sarà in studio da noi Roberto Saviano, chiederemo la sua versione su quello che sta succedendo, e già che ci siamo gli chiederemo anche, facendogli mostrare i servizi, cosa succede a Napoli. A Cagliari scoppia la protesta dei pastori che chiedono interventi urgenti per un settore in grave crisi. Come detto, a Terzigno nuovi scontri tra manifestanti e polizia, 5 gli arrestati. Per la Procura di Milano non ci sono ipotesi di reato sulla villa di Berlusconi Antigua, dopo le polemiche per il servizio di Report. Il finanziere Talpa potrebbe allungarsi la lista dei personaggi spiati. Nuovi terribili sospetti sul delitto di Avetrana. Forse la zia di Sara Cosima Misseri sapeva della fine della ragazza, ma la donna non è indagata.
Eccoci, 20 e 3 minuti, 800 24 00 24. Onorevole Giro, perché lei da sottosegretario ai beni culturali si occupa di questa vicenda?
Ma guardi, un giornalista attento come lei non deve farmi questa domanda, visto che io sono presentissimo nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, anzi dicono che sono un presenzialista.
Vabbè, quello.
Restauro di Palazzo Barberini, apertura del Zanello.
No, ma io non stavo negando che lei si occupi dei beni culturali, attenzione,
perché
non stavo dicendo.
Faccio politica e perché sono eletto a Roma. Io faccio politica fra la gente nel territorio, altrimenti come mi faccio a presentare
la politica col fatto della
manina? E non parlo soltanto di beni culturali.
Però Parenzo diceva che c'entra,
la politica la politica col fatto della nagnina. Giro, non è che per finire sui giornali bisogna per forza dire.
Ma guardi, Parenzo, lei è un po' agitato, stia tranquillo che
ma non sono agitato, mi fanno incazzare queste ipocrisie per cui il politico dichiara su tutto.
Un attimo Parenzo, un attimo,
sereno, un po' nervoso. Volevo dirle questo, la politica c'entra sempre, la politica è pervasiva, la politica riguarda i problemi delle persone.
Sì, ma certo, ma no, Giro, io sono d'accordo con lei, per carità, sono d'accordo con lei, la politica si può occupare anche di questo.
Del resto degli anni,
ma certo, va bene, diciamo si può occupare di principi generali.
È una banalità assoluta quella che ha detto il giornalista. Che
no, ma magari l'ho detto pure io le banalità, ma non è questo. Le diciamo in tanti le banalità, ma non è questo il punto, onorevole Giro. Perché se uno va a ripescare le dichiarazioni dei politici, compreso lei, sicuramente si trovano delle banalità, nella vita capita di dire delle banalità, anche a lei sarà capitato, no?
Adesso non mi pare il caso.
No, adesso in generale sto dicendo, in generale, però.
Allora non faccio giudizi di
no, in generale sto dicendo.
In questo caso.
No, in questo caso, diciamo che la politica, uno che ha un incarico istituzionale, come lei che ha il sottosegretario dei beni culturali, mi sembra che si sia messo a fare l'avvocato in questo caso, cioè scendendo nei dettagli, è questo che stona, questo volevo dire, capito?
Ma, tanto, ma io non mi posso occupare di un fatto che ha riguardato peraltro la mia città e l'opinione pubblica. Come legittimo che sia il giornalismo, il
no, certo, ma lei certo che se ne può occupare. Sì, noi siamo liberi di dire che
se ne può occupare, per carità.
Però noi siamo liberi di dire che
il codice di comportamento, il politico si può occupare di A, B, C e non si può occupare di D, E, F. Non ho capito.
Vabbè, comunque Giro.
Bisogna vedere quello che si dice, e io ribadisco la mia posizione. Nessuno ha messo in dubbio la gravità del crimine di cui si è reso responsabile questo ragazzo. Io mi sono solo posto una domanda e credo che anche il giornalista Parenzo possa condividere, diciamo, non dico
la domanda che si è posto, qual è?
Ecco, se le misure di custodia cautelare,
sì,
le misure di custodia cautelare sono contenibili con gli arresti.
Questo lo decidono i giudici, però Giro.
Ma questa è una questione che io non ho rivolto ai giudici, ho rivolto ad un pubblico dibattito che si stava sviluppando anche
d'accordo. Però politica. Lei quando
no,
dice
no scusi, ma chi deve partecipare? Sono i talk show, sono i reality show che si fanno in televisione. Io credo che anche la politica possa dare delle risposte, si possa interrogare su questo fatto molto evidente. Le misure di custodia cautelare tecnicamente sì. possono contenere quelle esigenze appunto di sicurezza
ma questo bisogna
attraverso gli arresti domiciliari
No, ma per carità, la politica dovrebbe casomai modificare queste norme se le trova troppo, come dire, se le trova, se pensa che i magistrati siano troppo liberi nell'applicarle, cioè questo dovrebbe fare la politica, parlare in via per questioni generali, non entrare nel dettaglio delle singole questioni senza conoscere magari le carte in mano ai giudici o no?
Ma amico mio, io credo che i giudici non abbiano neanche chiaro, perché siamo nella fase preliminare dell'inchiesta, questa è una valutazione di ordine assolutamente generale, generico. Io ripeto quello che ho detto, le misure di custodia cautelare secondo me appunto erano sufficienti e necessarie. Sì. Attraverso gli arresti domiciliari noi garantivamo.
L'altra domanda che mi viene spontanea, Giro, è questa. Adesso non la prenda come una provocazione, ma tanto gliel'avranno già detto in tanti. Se ci fosse stato un caso, diciamo, all'inverso, cioè lei avrebbe fatto la stessa battaglia, o comunque sarebbe stato così attento alle misure cautelari, vengono prese persone in carcere, persone a casa, eccetera, o no? Mi dica la verità, perché insomma questa.
Ma io
è una delle questioni.
Basta che lei legga le mie dichiarazioni, visto che lei è un attento lettore delle mie dichiarazioni.
No, di tutti, non solo le sue.
Le ricordo il fatto dei rumeni che anche lì fu un delitto grave, gravissimo, furono coinvolti in quel delitto del ciclista.
In che anno, mi scusi?
Due anni fa. E anche in quel caso io dimostrai con argomentazioni di carattere tecnico, ma sono argomentazioni che un politico ha il diritto dovere, perché noi siamo anche legislatori, quindi non è che possiamo parlare solo della politica politicante. Anche in quel caso io misi in evidenza la necessità di andare con i piedi di piombo, e infatti lei ricorderà che in quella vicenda vennero arrestati persone che poi risultarono assolutamente non innocenti, ma assolutamente strane alla vicenda. Io in quel caso assunsi un atteggiamento molto simile.
Adesso devo andare a ripescare la dichiarazione.
Io non sono garantista.
Devo ritrovare le dichiarazioni, perché ho cercato delle sue dichiarazioni sul caso dei rumeni, ma non le ho trovate. Però evidentemente ho un archivio da questo punto di vista.
Cercherò bene.
Senta, un'ultimissima cosa per stemperare un po' la tensione, onorevole Giro.
Fatto della Caffarella, ciclista che morì, 16° municipio, eccetera.
No, sulla Caffarella ho letto sue dichiarazioni molto forti nei confronti all'epoca di Veltroni come sindaco, eccetera. Ma questo non ha niente a che fare con la vicenda. Sì. Senta, lei che insomma è cattolico, eccetera, la vicenda delle bestemmie di Berlusconi, come l'ha presa da cattolico? Cioè, innanzitutto, una questione proprio preliminare: era una bestemmia quella lì? Quella di quella barzelletta?
Appunto, io mi rifaccio alla dichiarazione di Sua Eccellenza il Vescovo Pisichella, Rino Pisichella, il quale disse che bisognava contestualizzare.
Dunque, contestualizza anche lei.
Ma in quel caso, ma lei ha visto la registrazione?
E come no, certo che l'ho vista.
Appunto, e allora?
No, è come allora? Mi spieghi, non era una bestemmia secondo lei? Innanzitutto, era una bestemmia o no?
Assolutamente no, in quel contesto assolutamente no. Ma lei ha visto il filmato, la barzelletta che ha raccontato?
Come non l'ho vista?
Allora, secondo lei era una bestemmia per screditare, per colpire?
No, certo, non era una bestemmia di quelle che si dicono
religiosa, non credo proprio. La bestemmia, diciamo, è espressa con un intento lesivo
della perché mancava la P?
No, è il contesto, no, ci poteva essere.
Anche se ci fosse stata la P, comunque non era una bestemmia vera e propria.
E in questo caso, peraltro, mancava la P. E quindi, per dire,
a maggior ragione, cioè, ci sono due questioni. La prima era il contesto, il secondo mancava la P.
Naturalmente.
Senta, scusi Giro, però pronunciare una bestemmia all'interno, diciamo come riportata da altri, all'interno di una barzelletta, dunque non è bestemmiare.
Guardi, bisogna vedere tutto, e noi abbiamo visto tutto, perché tutto su internet, quindi io giudico quello che ho visto.
Dunque lei da cattolico non l'ha sentita come una bestemmia quella roba lì?
No, assolutamente.
Benissimo, grazie. Buona serata. 20:10.
Buona serata, onorevole. Arrivederci.
Grazie, 800 24 00 24. Devo dire però, Parenzo, adesso devo mandare la pubblicità. risponde, colpo su colpo, Gino.
Colpo su colpo, adesso abbiamo capito che anche la bestemmia si può dire in quel contesto, cioè si sostituisce anche al Vaticano adesso, Giro. Prima ci ha spiegato...
No, veramente ha detto di essere d'accordo con Monsignor Fisichella, però pubblicità, devo mandare la pubblicità.
Non posso più venire. Quindi non ci hanno permesso di lavorare in serenità. Cioè, anche lo stesso Fabio, che ha molta più esperienza di me, si sente oggi una pressione addosso che non ha mai sentito. E tutto questo noi non lo capiamo, perché io non sono stato io a proporre, sono stati loro a chiedere, loro Rai 3, a chiedere questa trasmissione. E quindi ci si trova oggi in questo strano paradosso. C'hai un editore che non vuole che quello che pubblica, quello che in questo caso manda in televisione, vada bene. E così non si può lavorare.
Allora, abbiamo detto quel che c'era da dire.
E dunque Saviano dice non ci sono le condizioni per andare in onda su Rai 3 per adesso. Io non so se siano condizioni economiche o altro. Tu che idea ti sei fatto, Parenzo? Non mi cominciare la solita cantilena del conflitto di interesse del coso, dimmi che idea ti sei fatto di questa vicenda?
No, ma è molto semplice, non vedo perché ancora una volta, perché la Rai ha paura di fare questi programmi, cioè non...
Ma secondo te è davvero paura di mandare in onda Saviano? Ma a me Saviano va dappertutto, qual è?
Ma è una scelta, beh, dappertutto sì, va nelle piazze, però non va in televisione. Infatti,
ma come non va in televisione?
Sette, no?
Va in televisione,
va
anche
alla 7.
Ma
alla
non
sette,
so, alla 7 a Telegiornale di Mentana, è stato ospite più volte dello stesso spazio.
Benissimo, perché è una notizia. Dopodiché, se non lo avessero, tra virgolette, per ora censurato, sarebbe, non ci sarebbe sulla 7 questa sera.
Allora,
no?
secondo Saviano, non si vuole che le storie che ho scritto vengano raccontate in prima serata e arrivino a molte persone. A me, francamente,
ma
sembra.
Non lo so.
Almeno io non lo so.
Ha pubblicato un libro per la Mondadori e io difendo tutti coloro che scrivono per la Mondadori. Mm. Perché secondo me, ripeto, il Berlusconi editore è stato un bravo ed è un bravo editore.
Sì, adesso Berlusconi in questo caso c'entra Berlusconi. Cioè, secondo te Berlusconi non vuole Saviano in prima serata? Questo è il punto?
Non lo so se Berlusconi. Qualche servo, qualche utile idiota, evidentemente.
Ecco, meno male che non hai insistito su servo, comunque.
No, appunto, sì, serve che sono. È vero. Qualche utile idiota ha fatto il più realista del re, evidentemente. Non so perché, non capisco le dinamiche, fa ascolto, funziona, perché non mandarlo a Rai? Questa è l'unica domanda che mi faccio.
Sì, insomma, la Rai sostiene che ci sono ancora dei problemi economici, non è che dice che non parla di contenuto, non parla del contenuto della...
Problemi economici, d'accordo.
I temi che avrebbe toccato nei suoi monologhi comunicati all'azienda erano la fabbrica del fango, la fabbrica del fango sarebbe il giornale, eccetera, i rapporti tra mafia e politica, il ritorno della spazzatura a Napoli, le favole raccontate sul terremoto in Abruzzo. Beh, insomma, certo non sono argomenti comodi per il governo, su questo non c'è dubbio. La fabbrica del fango, le favole raccontate sul terremoto in Abruzzo, anche questo. Poi, insomma, bisogna sentiamo ancora Saviano.
È semplice. Magari per il pubblico del centro-nord possono sembrare storie lontane, ma perché questi napoletani ancora che si ribellano? Che cosa hanno contro le discariche? Ci sono in tutte le regioni e non facciamo tante storie. Non è così. L'emergenza, il governo Berlusconi l'ha risolta così. C'era la spazzatura in giro per Napoli. Le discariche erano satolle, gonfie, piene. La magistratura chiudeva queste discariche e quindi la spazzatura riempiva le strade. Arrivato il governo, l'emergenza era arrivata, insomma, a livelli insostenibili, per cui cosa succede? Le discariche diventano territorio militare. Diventando territorio militare non possono essere più chiuse dai magistrati e quindi vengono riempite di nuovo di spazzatura in attesa di costruire i terribili inceneritori, che non sono mai partiti, e in attesa di far partire la raccolta differenziata. Tutto questo non è avvenuto. Si è detto che si era risolta la questione rifiuti, non era vero, si era soltanto tamponato, tra l'altro legittimamente, ma si era tamponato soltanto il problema. Ecco che si apre una discarica, quella di Terzigno, nel Parco del Vesuvio, questo va ricordato, cioè quindi si apre una discarica in un luogo che dovrebbe essere invece valorizzato. Si è detto che c'è la camorra dietro queste manifestazioni, personalmente penso proprio di no, magari qualcuno può approfittare, ma è la popolazione, sono i cittadini, terrorizzati da molte cose. La prima è che in quelle discariche arrivino i rifiuti di tutti. La seconda è che, come sempre, nelle discariche campane a sversare è stata la camorra. Quando tu apri una discarica, chi ti dice cosa andrà lì dentro? lo Stato non basta garantirti.
Vabbè, questo è Saviano sulla questione dei rifiuti. Io dico solo una cosa, al di là delle valutazioni che fa sui proclami del governo, che dice l'emergenza è risolta, la politica è fatta anche di queste cose, il comunicare i successi in maniera roboante, è evidente che là si è tamponata una situazione e molto lentamente si cerca di ripristinare una catena dello smaltimento dei rifiuti. Sulla rivolta di Terzigno, c'è qualcuno che ha deciso la riapertura? Le autorità hanno deciso l'apertura della discarica di Terzigno? Basterebbe questo, non bisogna fare nient'altro. Qualsiasi parola che suoni come giustificazione dell'occupazione di suolo pubblico, della rivolta, dei cassonetti bruciati, secondo me è sbagliato. Non mi riferisco solo a Saviano, ma in generale traffico. Bene, 20:20, Davide Parenzo in collegamento da Roma, da Milano naturalmente, il sottoscritto qui in conduzione dagli studi di Viale Monterosa, e andiamo direi con gli ascoltatori, con Torino. Fabio, buonasera. Fabio?
Buonasera.
Buonasera, dica. Non c'è più Mariella da Trieste.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica pure.
Senta, visto che da molto tempo sono in lista d'attesa, mi farebbe dire due o tre cosette.
Sì, velocemente, certo, come allora, al solito.
Intanto volevo commentare il discorso che faceva quel sottosegretario, era quello.
Giro, sì.
Bisognerebbe chiedere a quel signore se fosse stata la moglie al posto di quella donna, se fosse successo qualcosa a sua moglie o a sua sorella, se avrebbe reagito in quella maniera come si è espresso stasera.
Però io questo è una considerazione, vita. Mariella, questo è un po' banale come considerazione. Perché
lui sa una cosa, però dico, da un cattolico non mi sarei, come si descrive lui, non mi sarei aspettata un commento del genere. Per quanto riguarda, volevo salutare intanto il signor Parenzo,
sì,
e che dica a Telesi che venga presto fuori dal purgatorio, che arrivi in paradiso, ma in paradiso
no,
ma
in paradiso no, paradiso qui in terra,
ma paradiso in paradiso interno,
in terra
manca. Ecco, va bene,
il paradiso della zanzara
certamente. E dopo queste cose, che io naturalmente avevo telefonato per queste cose, queste erano delle osservazioni,
sì,
e la retroattività dei processi
del Lodo Alfano, la retroattività del Lodo Alfano, sì.
Ecco, bravissimo. Allora, quello che mi ha stupito veramente, sì, ma molto, è il fatto che in questa formulazione sia stato detto così delle alte cariche, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Io vorrei capire che cosa c'entra il Presidente della Repubblica in questa formulazione, perché non mi risulta che il Presidente della Repubblica abbia processi in corso o retroattivo o chissà che cosa.
Però al di là, Mariella, la polemica di oggi, la ringrazio per questa telefonata, no, la polemica di oggi riguarda la questione della retroattività, perché il Partito Democratico dice una vergogna, eccetera. Devo dire che anche l'avvocato Buongiorno, che è il braccio destro dal punto di vista giuridico, diciamo, del Presidente della Camera Fini, ha detto una cosa molto chiara. Beh, insomma, è evidente che la norma viene introdotta per proteggere le alte cariche, c'è una situazione particolare da cui nasce la ratio della norma, che è la situazione di Berlusconi, non c'è dubbio, però deve essere per forza valida per i procedimenti giudiziari in corso prima dell'assunzione della carica, altrimenti non ha senso. Quando fu introdotta la norma in Francia su Chirac, che riguarda Chirac, il presidente della Repubblica Chirac, insomma, riguardava questioni di Chirac quando era sindaco di Parigi, questioni immobiliari, c'erano delle questioni in corso, altrimenti il presidente sarebbe scoperto da quel punto di vista, no? Per cui, se uno vuole seguire la ratio della norma, deve obbligatoriamente essere retroattiva, cioè anche per quei eventuali reati o per quei procedimenti iniziati o commessi, reati o procedimenti iniziati prima dell'assunzione della carica. Su questo non ci sono dubbi, altrimenti per cui questa questione della norma retroattiva o no è ridicola. Parenzo, su questo penso che sei d'accordo pure tu.
Sì, sì, no, assolutamente. Io sono anche a favore del Lodo Alfano, a patto però, e l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti, a patto però che durante questi tre anni che rimangono di legislatura non vengano cambiate delle norme per cui poi si estinguono i processi. Quindi facciamo come in Francia, dove i processi del Premier sono congelati, finito il suo mandato, si
fa processare, ma non è che nel frattempo, oltre a congelare i processi, si cambiano pure le norme e si modificano in modo che poi dopo lui viene assolto? Non
vabbè, questo è un altro discorso, però, che non ha nulla a che fare però con la sospensione. La sospensione non è che incide sulla politica. Non incide sulla prescrizione, come sai.
Non c'è dubbio, io dico politicamente, giusto il Lodo Alfano, cioè congelare i processi, questo deve governare e non ci devono essere rotture di balle da parte dei giudici. Congelati i processi, finiti i 3 anni.
Beh, tu stai dicendo, va bene, il Lodo Alfano no ad altre leggi che abbrevino i tempi di prescrizione, eccetera, eccetera.
Tipo il falso in bilancio, perché sul falso in bilancio l'hanno fatto, quindi non è che puoi avere tutte e due.
Sì, no, ho capito. Sì,
il Lodo, questo è il punto, solo questo.
Marco da Latina, buonasera.
Salve, buonasera. Senta, torno indietro per una piccola considerazione.
Sì.
La questione della P mi sembra un po' sconcertante, però vabbè, a parte questo.
Della, scusi?
Della P. Della P, detta
della P di giro, sì, della P di giro.
Un po' sconcertante. Sì. Comunque, al di là di questo, lei mi ha anticipato poco fa la riflessione del fatto che se l'aggressore fosse stato, torno alla storia dell'aggressione se l'aggressore fosse stato rumeno e la vittima italiana, ovviamente è ovvio che sarebbero fatte considerazioni diverse. E questo mi sembra abbastanza ovvio, però la cosa interessante che ascoltando il politico, adesso non ricordo il suo nome,
onorevole Giro, sì,
ok, onorevole Giro, che lui in qualche modo, cioè non mi sorprende più di tanto, perché in qualche modo le sue parole mi sembrano non lo specchio della società, di quello che pensano gli italiani, ma è abbastanza rappresentativo, cioè non vedo quel clima di indignazione per una morte in diretta, poi perché è stata ripresa. Io lavoro in un ambiente, parlo con della gente, molti dicono, beh, è stato sfortunato, è caduta, oppure l'ha provocato, cioè non c'è quel clima di indignazione, è come se il politico avesse intercettato in questo caso un sentimento, mi sembra abbastanza...
Io guardi, il clima di indignazione, francamente, capito? Marco, anche su questo caso, cioè, non vedo perché ci dovrebbe essere indignazione, mi scusi, l'indignazione perché cosa? Questo qua è uno con dei piccoli precedenti, è stata mostrata anche la sua pagina su Facebook, ha avuto un diverbio, certamente non era uno una persona, diciamo, tra virgolette pacifica, insomma, è uno che quando si trattava di usare le mani le usava.
La reazione un po' della gente, perché comunque vedere una persona che muore in diretta dovrebbe in qualche modo suscitare un sentimento di, cioè, come dicevamo l'ascoltatore prima, uno si immedesima nel fatto se io fossi stato in quella situazione. Invece mi sembra che non si cerchi di giustificare, però in qualche modo...
Guardi, ci sono tante persone che mi hanno scritto dicendo guardi bene il filmato, c'è questa signora romena, poi si sottolinea sempre signora romena, non si dice questa donna, questa signora, ma comunque questo è un altro discorso, c'è questa signora romena che lo insegue, lo provoca, forse gli sputa pure, è lei a dargli il primo schiaffo, ma tutte cose, ripeto, su cui si può anche ragionare, non è che non si possa ragionare, a parte che sono questioni che riguardano più gli avvocati che la discussione pubblica per ragionare sui dettagli, queste cose qui. Secondo, resta il fatto che uno a un certo punto gli molla un pugno in faccia. Questa è la cosa alla fine che resta. Resta il pugno e la morte di una persona. Tutto il resto sono qui squilie per avvocati. Va benissimo, le cose andranno alle lunghe, eccetera. Sulla provocazione, guardi, cosa significa la provocazione? Bisogna vedere se uno litiga, non è che necessariamente deve dare un pugno all'altra persona, altrimenti si farebbe a cazzotti ogni giorno.
Sempre così.
Appunto. Va bene, abbiamo la borsa. Marco, che vuole aggiungere velocemente?
No, voglio ringraziare e buonasera a tutti.
Buona serata, abbiamo la borsa. Parenzo, ci sentiamo tra qualche istante con un collegamento, poi altri ascoltatori naturalmente, con, se la troviamo naturalmente, con il sindaco di una città che vuole querelare Beppe Grillo per il suo spettacolo. Eccoci di nuovo in diretta 20:35 800 24 00 24. Abbiamo diversi ascoltatori in linea. Onorevole Faenzi, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, grazie.
Senta, lei si trova a Roma o a Castiglione della Pescaia?
No, io sono a Roma.
A Roma. Quanti giorni va a Castiglione della Pescaia e quanti spende in Parlamento come deputato del PDL?
Dunque, io di solito sono a Castiglione della Pescaia dal venerdì al lunedì, talvolta però insomma anche il martedì mattina, perché poi noi l'aula inizia il martedì pomeriggio e finisce di solito il giovedì sera.
Dunque lei martedì, mercoledì, giovedì Roma, Parlamento, e venerdì, lunedì, e se c'è un consiglio comunale durante la settimana che fa?
No, il consiglio comunale lo
fissa lei?
Poniamo noi, lo fisso io, per cui
cioè è un consiglio comunale ad personam, diciamo, no?
No, non è ad personam. Dai,
che è una battuta sua, non è
indetto naturalmente dal sindaco e dagli assessori e consiglieri.
Qualche giornale l'ha messa nell'elenco delle persone che hanno doppi incarichi, eccetera. Quanti abitanti ha Castiglione della Pescaia?
8.000.
Si può fare il sindaco di un paese di 7.000 abitanti e il deputato? Forse sì,
si può fare nel mio caso, perché io sono diventata parlamentare a metà della seconda legislatura, quindi quasi dopo 8 anni che facevo il sindaco. Si può immaginare, insomma, che avessi una certa conoscenza della materia della macchina amministrativa.
Forse 8.000 abitanti, forse sì, adesso non esagero, forse 8.000 abitanti.
No, non è comunque un comune complicato, perché d'estate...
Certo, il turismo, eccetera. Va bene, allora, lei si è molto arrabbiata con Beppe Grillo, perché durante uno spettacolo che ha tenuto sabato e domenica al Teatro Moderno di Grosseto, ha detto delle cose che in realtà ha detto anche in una famosissima seduta di una commissione parlamentare in cui venne ascoltato, sulle donne. Ma lei era a questo spettacolo al Moderno di Grosseto?
No, io non ero allo spettacolo, però ho trovato dei...
E chi le ha riferito le parole di Grillo? Le ha sentite o le ha riferite qualcuno?
No, non le ho sentite, me le hanno riferite le persone che erano in sala e sono venute a raccontarmele lunedì mattina.
Certo, sarebbe meglio poi sentirle le cose, prima di... Comunque, lei ha denunciato per calunnia e diffamazione Grillo. Per che cosa? Per quali frasi?
Mi hanno chiamato anche i giornalisti a raccontarmi il resoconto della serata. No, guardi, a me la cosa che mi ha fatto indignare, io avevo già presentato una querela con le 18 parlamentari che lui ha definito extravergini, perché appunto in quella seduta aveva detto che alcune parlamentari erano zoccole.
Sì, come no, la ricordo.
Abbiamo presentato querela perché lui si è difeso dicendo che di fatto aveva detto alcune, ma l'accusa era generalizzata.
E che fine ha fatto la querela?
La querela poi è stata presentata, non è stata accolta, ma...
cioè è stata archiviata?
Sì.
Cioè, dunque uno può dire tranquillamente zoccola a una persona e non passa.
Sì, evidentemente sì. Guardi, io secondo me glielo può.
Ma come si è difeso? Lui come si è difeso in quel caso, dicendo che faceva il comico? No, è curiosa questa cosa.
No, lui non so come si sia difeso. Io so che lui, per quanto mi riguarda, può accusare anche personalmente, però deve portare le prove delle proprie accuse.
Ma in questo spettacolo che cosa ha detto di così?
In questo spettacolo, peraltro, mi ha accusato, ha criticato il mio operato da sindaco, facendo dei gesti con le mani. E facendo, diciamo, presupporre che io in alcuni atti amministrativi in cui sto costruendo, tra l'altro, un procedimento che ho attuato grazie ad una legge governativa di valorizzazione dei beni immobili.
Ma che gesti ha fatto? Scusi,
gesti come se io, insomma, voglio dire, facesse cose poco limpide.
Cioè, gesti come se avesse rubato.
Sì, tra l'altro.
Cioè, non cose sessuali.
No.
E invece sulle donne cosa ha detto in questo spettacolo? Sulle donne in politica?
Ha detto appunto che noi in realtà, avendo presentato e sporto querela, in realtà abbiamo dimostrato di avere la coscienza sporca.
E dunque?
E altrimenti non ci saremmo comportate così. Beh, quindi no, dico la verità, non mi fa piacere, non mi ha fatto piacere la prima volta.
Cioè ha ribadito che siete state candidate solo per il fatto di aver offerto lavori favori sessuali?
Sì, lui pensa questo, evidentemente pensa questo. Lasciamolo, cioè lo pensa, perché poi gli serve naturalmente per fare audience.
Vabbè,
per
tanto la prima querela è andata male, che ripresenta
sì,
pure
certo.
La seconda?
No, io presento anche la seconda, in particolare guardi, perché mi sento offesa nel mio operato di sindaco, perché poi vede, io non sopporto molto questo modo di fare di Beppe Grillo, che sale sul palco, lancia accuse strane contro le persone, non conosce gli atti amministrativi.
Però al di là delle vicende da sindaco, di sindaco a Castiglione della Pescaia, mi sembra che l'accusa principale sia quella...
Di essere
zoccole.
Questa è la cosa.
Allora le faccio, guardi, non le piacerà, è una cosa che non. Che magari lei può anche abbassare il telefono. Però abbiamo in collegamento Beppe Grillo. Beppe, buonasera.
Ancora rompermi i coglioni, voi della donna, è uno dei programmi più orribili e odiosi della radio italiana.
No, mi scusi.
Schifo la zanzara.
Ma noi l'abbiamo chiamata adesso.
Mi fa schifo la zanzara.
Ho capito,
posso dire che tanto sono comico, posso dire quello che cazzo mi pare perché nessuno mi querela. Ma vaffanculo Colciani, mi quereli? Sono comico, posso dire quello che cazzo voglio.
Scusi Grillo, l'onorevole Faenzi l'ha citato in giudizio perché lei...
Ma non mi interessa, io faccio il...
Ma lei la conosce l'onorevole Faenzi? La conosce?
Ma non conosco nessuno, non mi interessa neanche di conoscerla, non mi interessa. Io salgo su un palco, dico che quello è un coglione, un mafioso, un nano maledetto, mi querelano e io dico che sono comico. Volete mettere in galera un comico? E basta il culo.
No, però scusi un attimo, lei non può. Come fa a dire che.
Posso dire tutto quello che mi pare perché c'è la rete. Quello che lei ancora non ha capito perché sembra attaccato a un microfono, chissà dove se lo mette poi lei quel microfono, Crociani, che ha tutta quella voce così calda. Dobbiamo ancora capirlo. Io faccio il comico, vado in giro a denunciare i mali dell'Italia, i mali del mondo. Un Parlamento di inquisiti, se ne rende conto? 630.
Ho capito, ma lei come fa a dire che le donne in Parlamento sono tutte zoccole? Mi scusi.
Oh, ma non tutte, il 99,9% tolta Rosy Bindi, al netto di tolta Rosy Bindi, per evidenti motivi. E sono un comico e non mi può querelare nessuno.
Scusi un attimo, Grillo, però qui abbiamo il collegamento onorevole Faenzi, che è onorevole PDL, è stato anche candidato. Anche onorevole Faenzi è nulla per tutti i politici.
Ma
sono...
quale nome è nulla è definibile, non è nella.
Meno di nulla.
Sono meno di niente.
Tutti morti.
Ma non esiste neanche il comune di Castiglione della Pescara, non esiste niente.
Ma come non esiste il comune di Castiglione della Pescara?
Uno va al mare con un avatar, tra qualche anno uno non andrà più al mare, andrà nella rete.
Ma scusi, uno vuole andare al mare, deve andare nella rete.
Ma si farà un grande avatar, non avrà più bisogno di spostarsi da casa.
Ah, è quello il punto.
Se non farà più un cazzo, se uno va al mare poi inquina, va con la macchina, inquina, si sposta, CO2, tutto il solito casino, la catena alimentare, tutto stravolto, tutto distrutto, OGM, eccetera, eccetera. Uno sta a casa sua con il suo cazzo di computer, lo apre,
e c'è il mare.
Su Wikipedia, e c'è il mare, e va al mare. Vuole andare poi in montagna, tac, alto bussante, va in montagna. E se no va a fangolo come Crociani, che è un'altra località.
Vabbè, finiamo come al solito così, con Grillo, ogni volta che siamo in collegamento. Dunque, lei non vuole rispondere a questa minaccia di querela, non so se è stata già presentata. Onorevole Faenzi, l'ha presentata la querela?
La presenterò nei prossimi giorni, ci stiamo lavorando.
Hai capito, Grillo?
Ho già chiuso, non interloquisco con voi, ho già chiuso la telefonata. Non ha sentito già il click, chiuso.
No, veramente no, evidentemente la rete.
Sono già nella rete, sto già navigando, lei non lo vede, io sono qui già nella rete. Ancora.
Vabbè, onorevole Faenzi, come vuole rispondere a Grillo? Come vuole rispondere a Grillo?
Io direi che è uno dei mali dell'Italia, visto che lui ne denuncia tanti. Anche Grillo fa parte, diciamo,
la
parte malata d'Italia. Ora lui si offende, ma bisogna dirglielo. La parte malata che peraltro utilizza e sta utilizzando la politica per fare il comico, ma poi utilizza anche
un click vi manderemo
il comico
via,
per fare politica, che inneggia all'antipolitica, ma di fatto la fa, vorrebbe mettere i propri candidati, vorrebbe entrare in Parlamento. Mi auguro che venga personalmente Grillo in Parlamento, ci deve venire, voglio vedere quello che sta a fare da un punto di vista.
Ma lei vuole andare, scusate, onorevole Faenzi, dobbiamo chiudere con Grillo perché altrimenti la rete ci fa fuori.
Mi sembra poco disponibile al dialogo.
Ah, ma questo... Grillo, un attimo, come, scusi Faenzi, che diceva?
Mi si confronterei volentieri con Grillo, evidentemente non gli piace molto il confronto.
Grillo, si vuole confrontare lei con l'onorevole Faenzi?
Ma cosa mi interessa del confronto con il nulla? Io mi confronto con
solo il monologo,
scrivo dalle mail,
evidentemente scusa, ma non c'è gli attributi per confrontare.
Dice che non ha gli attributi per confrontare. Tazzi, Grillo.
Ma io ho i coglioni enormi, quelli che mi avete fatto voi, che fate
quello che fai agli italiani, quelli sicuramente
sempre gli stessi. A vedere i miei spettacoli pagano più di 30 euro, ma se ne rende conto o no?
Ho capito che
c'entra
questo.
Per capire il mondo, la gente ha sempre ragione, per capire il mondo vengono da me.
Ma come può parlare una? Ma come può parlare una persona che tenta di guadagnare soldi diffamandone altre? Ma come può?
Ma
lei crede che i soldi che guadagnano siano lesi? Ma lei che ne guadagna anche poi
il movimento
a confronto di molti italiani
movimento
che invece non lo fanno. Guarda, evidentemente
stelle.
La querela è stata archiviata perché lei, Beppe Grillo, perché c'era un povero comune mortale, evidentemente che non c'aveva una lira, doveva anche pagarli i danni.
Ha capito,
perché
Grillo?
Lei che ha un sacco di miliardi, i danni non li paga.
Ha capito?
Beppe Grillo, ma lei guadagna i soldi diffamando le persone, in particolare diffamando le donne.
Ha capito, Grillo? Lei diffama...
Ma non diffamo nessuno, non me ne frega niente di voi, siete una cazzo.
Troppo facile dire non me ne frega niente, sì. Grillo, si confronti
con le persone.
Ma con chi cazzo mi devo confrontare? Ma non ho capito, con della gente nominata in un Parlamento di nominati. Da
ma
venga
in comune a Castiglione, siccome lei sabato...
Un attimo Grillo, si fermi.
Venga a vedere se legge un atto amministrativo cosa ci capisce.
Capisce? Gli atti amministrativi li capisce? Grillo, gli atti amministrativi. Un attimo, fai sì, Grillo, gli atti amministrativi li capisci?
Gli atti amministrativi, ma sono robe superate. Tu carta, stai distruggendo gli alberi per fare gli atti amministrativi. Non servono gli atti amministrativi, servono gli alberi, le foreste, il mare.
Vabbè, basta Grillo, perché se uno non si vuole confrontare non si vuole confrontare. Anzi, grazie di essere stato con noi, grazie. Grillo, ogni volta lei non si vuole confrontare con nessuno, com'è possibile questo fatto?
Ho già chiuso, sono già in un'altra situazione, in un altro iperuranio. Non ti rendi conto che sei da solo davanti a quel microfono, non c'è nessuno, ti autotelefoni, fai tutte le voci, fai Enzi, mi
basta, intendi, basta, via, via, traffico, no, traffico, via, via, via. Eccoci qui, 20:48, dopo questo confronto al calor bianco tra Beppe Grillo e l'onorevole Faenzi del PDL, riprendiamo con la Zanzara, 800 24 00 24. Lina da Roma, poi Daniela, provincia di Ravenna, Luca da Milano, Fabio da Torino, anzi no, c'è la prima, Fabio da Torino, con cui ci siamo rimessi in collegamento, Salvatore da Padova, Fabio da Torino, poi due donne, Daniela e Lina. Fabio, prego.
Pronto, buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo dirle che qua secondo me si parla tanto delle ville offshore di Berlusconi che sulla dubbia moralità io non mi esprimerei, perché immagino già come la penso, ma la cosa grave che in questa sorta di, adesso dirò un termine forte che la farà esplodere, in questa sorta di dittatura televisiva si parla di Grande Fratello, si rende uno spettacolo la morte, però intanto gli operai che muoiono di fame, che non hanno da mangiare, gli operai licenziati, la collaboratrice di giustizia sciolta nell'acido senza che avesse scorta, perché lo Stato non gliel'ha data, questo non si dice, e questo è tipico della decadenza che abbiamo in questi tempi. È gravissimo, perché la villa di Berlusconi è gravissimo quello che è successo, sinceramente.
Cos'è gravissimo? Mi scusi, cos'è gravissimo?
È gravissimo che lui, che ci sia anche solo il sospetto, che ci sia anche solo il sospetto che lui possa aver dato dei soldi a una società poco pulita, perché lei lo sa meglio di me che gli americani cosa dicevano? Non occorre essere puliti, trasparenti, bisogna anche dare l'impressione, e questo è esattamente quello.
Scusi,
che
scusi, però
non c'è.
Lei è passato adesso sulla vicenda delle società offshore.
Si possono
fare mille ragionamenti, naturalmente, sul fatto che un premier non dovrebbe averne. Oggi ho letto anche delle cose interessanti su vari giornali, se ne può discutere naturalmente, ma questo fa parte del conflitto di interessi, che non è da oggi che si sa che Berlusconi
ma possiede. Anche per questo fa comodo anche a certi personaggi.
Vabbè,
come
d'accordo,
D'Alema,
ma non ho capito ma lasci perdere adesso D'Alema e il conflitto di interessi. Lei è passato però dalla questione di Antigua alla questione, cioè è passato dalla televisione ad Antigua, che c'entra, scusi?
Per il semplice motivo che io noto che c'è una sorta di morbosità nell'assistere, nel vedere tutte queste vicende senza avere la reale percezione di quello che sono. La gente ha l'impressione di stare sempre davanti a dei reality, e l'indifferenza avanza, sì, avanza. E
non mi sembra,
dice,
non mi sembra che sia
ma
così.
Sì, ma dai, ma è così, ma è colì. Cioè, io sono veramente senza parole. Vabbè. Ogni volta c'è una sorta di salvacondotto per certi atteggiamenti, ma perché? Perché non ce ne rende veramente conto, e questo crea nelle persone la scusa per avere anche essi stessi degli atteggiamenti poco discutibili.
Va
perché
bene.
Poi tra l'altro qua stiamo parlando di Antigua, però c'è gente che non si può neanche permettere un monolocale.
Questo non c'entra nulla, ci sono i ricchi, ci sono gli ultramiliardari e ci sono quelli che hanno difficoltà con un monolocale, questo lo sappiamo, Fabio.
No,
è arcinoto, come dire.
Se il miliardario non desse sospetti di esserseli fatti in modo poco chiari.
Sì, però Fabio, torniamo al punto di partenza, Fabio, che è quello del conflitto di interessi di Berlusconi e del passato di Berlusconi, cose di cui si parla da 15 anni. Grazie. Luca da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, Crociani.
Dica.
Allora,
non c'è più Daniela, provincia di Ravenna.
Buonasera Crociani.
Dica.
Io ho qualche giorno che cerco di chiamare per parlare di Masi. Prego. Vabbè, ragioni di tempo, okay, però
oggi Santoro ha detto, Masi parla in televisione su di me senza contraddittorio.
Sì, vabbè, in prima istanza mi consenta di rispondere un attimo alla Faenzi, che si è scandalizzata per diciamo ciò che ha detto Grillo, che è una persona, che è un personaggio che io non approvo, non condivido. Però vorrei ricordare che il primo a dare della zoccola a una sua compagna di partito, ovvero la Mironi, è stato proprio il suo premier. E quindi mi augurerei che anche,
guardi, francamente che Berlusconi abbia dato della zoccola,
corretto.
Scusi Daniela,
era un fuori onda, l'hanno mandato su tutte le TV, quindi
sì, ma non ha mai dato della zoccola alla Meloni.
Gliel'ha data e l'ha chiamata a parlare sul palco dell'assemblea del PDL, quindi se lei vuole negare questo ci,
ma
sono,
non mi ricordo, non mi ricordo che Berlusconi abbia dato della zoccola alla Meloni.
Mi
mandi il video alla cosa, non mi ricordo che Berlusconi.
Io volevo parlare,
ma lei dice delle cose che non stanno nel cielo né in terra, Daniela. Berlusconi
tutte le cose l'hanno fatto vedere anche,
ma che cosa, Berlusconi che ha dato della zoccola alla Meloni,
ha invitato la Meloni, quella zoccola, a salire sul palco.
Ma che c'entra, ma era chiaramente una...
Ah, era uno scherzo, sì. Insomma, vabbè, okay.
Non ha dato della zoccola.
Parliamo di Masi, signor Cipriani, perché lei...
No, io non sono Cipriani, mi chiamo Cruciani, non mi chiamo
Cruciani,
Cipriani.
Cruciani, mi scusi.
No, se lei non sa nemmeno come mi chiamo... Poi...
sulle opinioni quando...
Ma
quando...
non faccio nessun filtro sulle opinioni, qui possono parlare tutti, Daniela.
Lo fanno le sue telefoniste.
Ma lei sogna, sta sognando, va bene.
No, io non sto sognando.
Quando smette di...
Quando smette... Ho dovuto dire che di Masi pensavo una certa cosa, allora mi avete passato...
Ma quando mai? Queste sono sue fantasie.
No, questo è vero.
Siamo alla fantasia pura.
Posso garantire.
Siamo alla fantasia pura. Parte che diceva
che
piccola e non zoccola, diceva piccola
filtro.
E non zoccola Berlusconi.
Vuole correttezza quando si fa questo tipo di mestiere.
Daniela, lei sta sognando, sta parlando di cose che non conosce. Sta parlando di cose che non conosce.
Perché ho telefonato per 4
ma
volte in una settimana.
Lei sta parlando di cose che non conosce. Non facciamo nessun filtro, non facciamo nessun filtro a partire dalle opinioni. Lei sogna e dice delle scorrettezze. Lei dice delle scorrettezze, ma nella maniera più assoluta, lei sta sognando.
Io dico, guardi, perché io posso parlare adesso?
Lei sta dicendo delle stupidaggini,
favorevole su Masi.
Stronzate, stronzate, non è così. Non è così. Non è così. Lei sta dicendo delle stupidaggini. Non è così. Lei sta dicendo delle stupidaggini. Lei sta dicendo delle sue
opinioni.
No, perché ormai, come sta sentendo dalla musica, è troppo tardi. Dunque, se domani la vuole esprimere, la richiamo. Altrimenti, pazienza. A domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.
La Zanzara.